Chi è Lucentini? Ma niente, nessuno, chiunque. La cosa è priva di ogni interesse, conta soltanto ciò che si fa da un giorno all'altro, da un mese all'altro, e soltanto mentre lo si fa. L'unico orgoglio è di essere infine riusciti a non sentirsi eroi, personaggi, protagonisti. Sono 100 anni oggi dalla nascita di Franco Lucentini, l'altra metà del duo Fruttero Lucentini. A loro giusto un anno fa veniva dedicato un meridiano, curato da Domenico Scarpa, che è con noi al telefono e che ringrazio per essere nostro ospite a Diderot. Buonasera. Ecco, adesso la sentiamo. Buonasera.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Allora, Domenico Scarpa, consulente letterario, editoriale del Centro Studi Primo Levi di Torino, ha curato il terzo volume della grande opera Atlante della letteratura italiana, dal romanticismo a oggi, per Einaudi nel 2012 e con Roberta Mori nel 2017, album Primo Levi. Allora, Franco Lucentini, scrittore, traduttore, intellettuale, veramente importantissimo del XX secolo, conosce Carlo Fruttero negli anni 50, attorno ai 60 iniziano a collaborare, nel 71 il loro primo libro, una raccolta di poesie, nel 72 Il giallo, la donna della domenica. Da lì in avanti la collaborazione prosegue fino alla morte di Lucentini, suicida nel 2002. 100 anni dalla sua nascita, dicevamo, le parole che ho usato per aprire questa pagina le dobbiamo a Fruttero, prima di capire quale metà però fosse della coppia di scrittori Lucentini. Chi è Lucentini prima dell'incontro con Fruttero?
Beh, Lucentini prima dell'incontro con Fruttero è uno dei debuttanti più talentuosi della letteratura italiana, con quel racconto bellissimo che apre I gettoni di Vittorini, cioè I compagni sconosciuti, 1951. Un racconto disperato, picaresco e soprattutto poliglotta. Un racconto dove c'è il polacco, dove c'è il tedesco, dove c'è il russo, dove c'è il ceco, dove ci sono tutte le lingue in una babele comprensibilissima. Franco era un grande scrittore traduttore, un grande passator cortese della letteratura, ecco, questo potremmo dire, e fece in tempo a essere apprezzato come traduttore e come scrittore da Pavese, oltre che da Vittorini. Aveva tutti i suoi quarti di nobiltà culturale e editoriale a posto, era lui.
Tra l'altro lei nel 2006 curava la ristampa dei Compagni Sconosciuti di Lucentini e nella prefazione scrive di una letteratura come arte povera, intendendo con questo che cosa?
Beh, intendendo il fatto che Franco Lucentini era uno che se la cavava con molto poco, cioè era un genio assoluto che lavorava con materiali poveri. Io ho avuto la fortuna di vedere la sua casa, la casa che si era costruito letteralmente con le sue mani al margine della foresta di Fontainebleau. Ed era una casa che nasceva da un locale ingresso che era un'officina con il bancone, con il tornio, con la fresatrice, con i morsetti, con le seghe circolari, e lui da quell'andito se l'era costruita pezzo per pezzo. Faceva così anche con i libri, faceva così anche con i racconti, faceva così con tutto. Era questa la sua povertà dentro questa ricchezza intellettuale immensa che aveva.
In che modo questa capacità quindi si innesta e crea quella magia veramente unica, collaborativa tra lui e Fruttero? Come vanno a lavorare insieme? Come vanno a incastrarsi insieme?
Ah, guardi, si incastrano, questa è la scoperta che si fa studiando le loro carte di archivio, ogni volta in maniera diversa. Non ci sono due volte in cui lavorano in maniera uguale. Che cos'è che rimane inalterabile? Rimane inalterabile l'assoluta complicità intellettuale, cioè questi due avevano gli stessi gusti, avevano dei talenti complementari che andavano in tandem, andavano continuamente in staffetta, a volte correva avanti uno, a volte correva avanti l'altro, ma poi si fondevano perfettamente ed erano capaci di scambiarsi i ruoli nella scrittura, e questo è lo straordinario, questa perfetta fusione di due temperamenti opposti. perché erano opposti come temperamenti.
Io tra l'altro nella copertina giusto qualche minuto fa facevo riferimento all'importanza dell'esprimersi anche con eleganza, con proprietà, con un archivio di vocaboli che sia sufficiente ad esprimere anche pensieri complessi. Poi voglio anche ricordare che intorno alle 18:15 sentiremo anche un estratto che abbiamo pescato dai nostri archivi, in cui lo stesso Fruttero parlava della sua collaborazione, di come funzionava il collaborare con Lucentini in un laser della nostra Maria Rosa Mancuso, che più tardi, come dicevo, vi darò anche nelle sue informazioni principali per ritrovarlo sul web. Arriviamo alla collana Urania, che come dicevo a Scarpa fuori onda è una delle letture che mi ha accompagnato da quando ho imparato a leggere praticamente, o comunque da quando mi sono avvicinato ai libri. Diventano direttori di questa collana di fantascienza che fa la storia della fantascienza in Italia e porta in Italia il gusto stesso per la fantascienza, in buona parte con autori americani che qui erano pressoché sconosciuti prima della loro attività. Che cosa rimane di quell'esperienza e come cambia in generale l'approccio alla fantascienza di tutto il mondo italofono, perché ci metto anche la Svizzera italiana ovviamente, in conseguenza della loro opera di scelta e di divulgazione della migliore fantascienza di quegli anni?
Loro sono all'origine della promozione a generi letterari di prim'ordine, di almeno due generi letterari di prim'ordine che sono la fantascienza e il giallo. Loro fanno per Einaudi, insieme con Sergio Solmi che l'ha promossa, come si sa, la prima antologia di fantascienza che esce da un editore mainstream, da un editore intellettuale, Le meraviglie del possibile. E poi dalla boutique Einaudi si trasferiscono prima Fruttero, poi Lucentini nel grande supermarket Mondadori e lavorano a Urania e la rifanno da capo, ricreano un genere, curano molto di più le traduzioni, curano delle rubriche. Io qui voglio ricordare lo straordinario Marziano in cattedra, la rubrica di Franco Lucentini che era geniale, e le più belle lezioni di traduzione che mi sia mai capitato di leggere nella letteratura internazionale sono quelle di Franco Lucentini come Marziano in cattedra, cioè danno dignità a un genere, a una letteratura cosmica che poi negli anni 60 viene pienamente in luce grazie ad autori come Calvino con le cosmicomiche, come Primo Levi con le storie naturali, ma anche con autori meno scontati come Goffredo Parise, come Anna Maria Ortese, fanno tutti parte in qualche modo di quel clima di esplosione, di gioia intellettuale che loro avevano ispirato qualche anno prima.
Scarpa, prima di salutarci, dovessimo iniziare adesso, una domanda, la domanda è semplice, forse la risposta lo è meno, dovessimo iniziare adesso a leggere Lucentini, da dove partirebbe lei, da dove ci consiglierebbe di partire?
Allora, io naturalmente partirei dai Compagni Sconosciuti, però visto che oggi è il 24 dicembre, centenario della nascita, se qualcuno si procura un vecchio libro intitolato In ottambuli, curato da me per Avagliano, trova uno scritto di Franco sul Vangelo di Luca.
E lì c'è la dimostrazione... Aspetti che intanto io scrivo perché
in
poi...
ottambuli.
Me per Avagliano, ha detto la cura.
Sì, è Avagliano.
Okay.
In ottambuli c'è questo scritto sul Vangelo di Luca, dove lui ricorda che si deve proprio a Luca la creazione del presepio e del Natale, con due particolari, solo due, la mangiatoia e il fatto che il Natale è di notte, la notte di Natale. Questi sono i mezzi poveri, questo è l'atto di nascita di Franco Lucentini, che era un ateo completo ma aveva il senso del cosmico e del sacro fortissimo, e appunto dei materiali poveri con i quali si fanno la religione, la letteratura, la filosofia e anche la propria vita. Franco ha vissuto così. Leggete quell'introduzione al Vangelo di Luca e i Compagni Sconosciuti.
Domenico Scarpa, grazie di cuore per averci aiutato a tratteggiare personalità così enormi, così complesse, anche pure in pochi minuti, con funzionalità e con pulizia. Grazie mille, buona serata e buona
vigilia.
Grazie
a voi, e buona a voi, grazie.